all'indietro andremo nella Londra del XVIII secolo, perché andremo, perché mi è capitato tra le mani un libricino, un doppio pamphlet a firma di Daniel Defoe, che conoscerete tutti, autore di Robinson Crusoe e altri, insomma, testi praticamente conosciuti da tutto il mondo, di tutte le età. Però un attore anche molto impegnato nella politica del suo tempo, che scriveva appunto sia pamphlet teorici ma anche sarcastici, insomma usava anche un tono ironico alle volte per colpire i suoi detrattori o soprattutto anche il potere costituito, e lo fa in questo caso con un opuscoletto titolato Il modo più sbrigativo per sopprimere i dissidenti, che è un libricino al contrario, possiamo dire, perché appunto lui si immedesima in un difensore strenuo della causa anglicana, che era la religione di Stato, la religione del re nell'Inghilterra del 1700. Infatti questo opuscolo è del 1702, e dove si aizzava, insomma, per farla finita con tutte le concessioni, le libertà offerte alle altre chiese, alla chiesa protestante, alla chiesa cattolica, insomma alle altre credenze religiose, e quindi proponeva un po' di, diciamo, di azioni, diciamo un po' il pugno duro contro le forme di dissenso. Altro opuscolo sempre presente in questo libro stampato da La Vita Felice è Un modo efficace per prevenire i crimini di strada, anche questo un testo molto breve ma secondo me molto interessante, perché va un po' appunto a esaminare le possibili soluzioni per sradicare il problema della criminalità di strada, quindi rapine, borseggi e quant'altro, problemi che a quanto pare si ripetono di secolo in secolo, secolo secolorum, e fa abbastanza specie, fa notare come le soluzioni proposte nel 1700 sono più o meno le stesse che ancora oggi gli amanti, gli spasimanti della sicurezza e del decoro urbano sbandierano a destra e a manca. Ricordiamo che nel 1700 l'impero britannico era in piena espansione, c'era praticamente colonie in ogni angolo del globo, si commerciava spezie e tesori e quant'altro al di qua e al di là di tutti gli oceani e tutti i mari, la metropoli stava diventando tale, inglobando le campagne ma soprattutto i lavoratori di campagna, trasformandoli in proletari, abbruttendoli all'interno della città, venivano presi di mira tutti i briganti, chi bighellonava, i vagabondi, insomma era un crimine non lavorare, bisognava stare al passo coi tempi, e il passo coi tempi era produrre e conquistare. Daniel Defoe nel pamphlet Il modo più sbrigativo per reprimere i dissidenti si mette nei panni di un pio sostenitore della monarchia e attacca senza mezzi termini i protestanti e i riformatori che avevano ucciso un re e messo in discussione il potere della chiesa anglicana, aprendo il paese a una tolleranza religiosa. Intanto comincia narrando tutti i favoritismi di cui il Tolerant Act del 1689 ha permesso ai dissidenti, cioè di cui hanno goduto i dissidenti praticamente ripagando con rivolte e regicidi. E lui avverte che si sta nutrendo la serpe in seno che porterà alla Repubblica e alla corruzione morale del popolo. E a chi dice che invece questi qui sono una parte consistente della popolazione, possiamo quasi dire la maggioranza, e che il nemico arriva dal di fuori, ribatte che queste sono scuse e non fanno altro che alimentare il tumore interno, e che la tolleranza e i ritardi nell'azione repressiva sono benzine sulle braccia della rivolta. Non è ammissibile per una nazione convivere con chi questa la vuole distruggere alle sue fondamenta, scalzando Dio e Re. Occorre agire subito e senza indugi né pietà. Cita Scipione, che vuol far di Cartagine terra bruciata, o Mosè, che massacra 300.000 israeliti caduti nell'idolatria. Rimpiange l'editto che portava al rogo gli eretici. Contro i dissidenti nessuna misericordia, ma un brutale pugno di ferro. E andiamo a leggere un passo preso all'interno di questo pamphlet. La leggerezza e l'insensatezza con cui vengono trattati con multe, ammende, eccetera, è la loro gloria e il loro vantaggio. Se la forca, invece del banco e le prigioni, invece delle multe, fossero la ricompensa per essere andati in un conventicolo a predicare o ad ascoltare, non ci sarebbero così tanti sofferenti. Lo spirito del martirio è finito. Coloro che vanno in chiesa per essere eletti sceriffi e sindaci andrebbero in 40 chiese invece di essere impiccati. Se si creasse una legge severa e la si facesse rispettare, per cui chiunque venga trovato in un conventicolo dovrebbe essere bandito dalla nazione e il predicatore impiccato, vedremo presto la fine di questa storia. Tornerebbero tutti in chiesa e una generazione ci avrebbe reso di nuovo tutti uniti. Parlare di 5 scellini al mese per non partecipare alla comunione e di uno scellino a settimana per non andare in chiesa è un modo di convertire la gente come non si è mai visto prima e vendere la loro libertà di trasgredire per così tanto denaro. Se non è un crimine, perché non diamo loro piena licenza? E se lo è, non si deve pagare alcun prezzo per commetterlo. Perché è vendere alla gente la libertà di peccare contro il Dio e il governo. Ricordo che questo è un pamphlet satirico, lui si mette dall'altra parte della barricata, qui lui vuole esagerare. Dunque dalla sua serie di soluzioni per combattere gli eretici, per cominciare bisogna tagliare la testa ai pastori e a capipopoli, ammonito di tutti. E non deve essere la Chiesa a essere tollerante, ma le minoranze che devono accettare l'unicità della Chiesa anglicana sul territorio inglese. Come possiamo rendere conto a Dio, alla Chiesa e ai nostri figli se li lasciamo invischiati nel fanatismo, nell'errore e ostinazione del cuore della nazione, lasciar loro un nemico nelle strade che, con il tempo, potrebbe coinvolgerli negli stessi crimini e mettere a rischio l'estinzione totale della religione e della nazione? Che differenza c'è tra questo e l'essere soggetti del potere della Chiesa di Roma e da cui ci siamo riformati? Se l'uno è un estremo da una parte e l'altro dall'altra, è altrettanto distruttivo per la verità avere degli errori tra di noi, di qualsiasi natura essi siano. Entrambi sono nemici della nostra Chiesa e della nostra pace. E perché non dovrebbe essere criminale ammettere di essere un entusiasta o un gesuita? Perché i papisti, con i suoi 7 sacramenti, dovrebbe essere peggiore del quacchero che non ne ha nessuno? Perché le case religiose dovrebbero essere più intollerabili delle case di preghiera? Ah, la Chiesa d'Inghilterra, con il papismo da una parte e gli scismatici dall'altra, è stata crocifissa tra dei ladri. Ora crocifiggiamo i ladri. che le sue fondamenta siano poste sulla distruzione dei suoi nemici, che le porte della misericordia restino aperte alla parte prodiga del popolo illuso e che gli ostinati siano governati con la mano di ferro, che tutti i veri figli di una madre così santa oppressa, esasperata dalle sue afflizioni, induriscano il loro cuore contro coloro che l'hanno afflitta, e che Dio onnipotente guidi il cuore di tutti gli amici della verità per innalzare un vessillo contro l'orgoglio e l'anticristo, affinché la discendenza dei figli dell'errore sia sradicata dalla faccia di questa terra per sempre. In questo caso questo opuscolo ci dà alcuni spunti. Intanto per naturalmente lui mettendosi dalla parte dell'oppressore, ovvero della chiesa anglicana, dei favori alla monarchia assoluta, esamina, insomma accentua i toni che del dibattito pubblico dalla parte dei reazionari, di chi conserva il potere. Si può dunque notare la creazione del nemico interno, vista appunto con tutti coloro che la pensano in maniera diversa, hanno un'altra idea religiosa, di come si usano ad esempio le barbare storiche, ha citato Mosè, ha citato Cartagine, cosa che ancora oggi si tira fuori di tanto in tanto. Lo spauracchio del nazismo, o addirittura Trump che dice al sindaco di New York che è un comunista. Di come di tutti i nemici si faccia un sol bulirone, quindi papate protestanti siano accomunati, così come adesso spesso si vede gli anarchici che se la fanno con gli spacciatori, i propal che se li fanno con i Maranza, insomma vanno tutti insieme, i nemici dell'ordine sono tutti uguali. Ma soprattutto si vede come non si voglia guardare alle radici reali delle proteste e dei cambiamenti, come per esempio uccidere un re, uccidere un tiranno, oppure chiedere una libertà religiosa, una maggiore tolleranza di poter esprimere la propria, insomma, coscienza religiosa, ma potrebbe essere questa tranquillamente anche una coscienza politica, come sia possibile esprimerla in maniera libera senza essere perseguitato, no. Di tutti coloro che non sono dalla parte del re e della religione, o comunque da parte dell'ideologia di Stato, si cerca sempre di farne uno scontro di civiltà. Questo lo vediamo dai romani con le barbarie che arrivavano fuori dai confini dell'impero. Anche oggi questa tecnica è usata assai spesso. Basta pensare al razzismo, all'islamofobia di Stato, a come la Meloni tenta di ridicolizzare quelli dei centri sociali, gli antagonisti. Ovvero si disegna un modello univoco e morale di ciò che dovrebbe essere il cittadino occidentale, il cittadino italiano, e tutto ciò che va a a mettere in discussione l'ordine delle cose è un nemico della civiltà. Secondo me questo pamphlet lo dice abbastanza bene. Il grande potere della satira è proprio quello di poter dire le cose come van dette, insomma con attraverso l'ironia. Infatti Defoe, che comunque era una persona che partecipava alla vita pubblica e politica del suo paese, fu alla fine poi anche lui messo, insomma, incriminato. E ora passiamo al secondo pamphlet, un metodo efficace per prevenire i crimini di strada. Questa volta il tono è più serioso, anche se in realtà sembra altrettanto assurdo. Ricordiamo che siamo in un'epoca, nel 1702, che anticipa quella che sarebbe stata la rivoluzione borghese per eccellenza, la rivoluzione francese, impregnata di illuminismo, ma soprattutto in Inghilterra c'era appena stata la rivoluzione che aveva portato dalla monarchia assoluta a una monarchia parlamentare. Ma comunque ormai il capitalismo, per come lo conosciamo oggi, si stava facendo abbastanza maturo. La borghesia, attraverso l'imperialismo, aveva preso un potere immenso e voleva naturalmente gestire lo Stato, e con lo Stato le città, e con la città la vita anche dei poveracci che già sfruttava in fabbrica. Non ne aveva abbastanza, voleva sfruttarli o comunque comandarli anche nella mappatura urbana. Dunque, questo opuscolo, Defoe avanza dei suggerimenti per riportare sicurezza nelle strade di Londra funestata dai malviventi. Defoe cerca le cause innanzitutto della criminalità, e il primo punto è la lotta all'alcolismo, all'abuso di gin. Ricordiamoci che inizio Settecento una parte del salario degli operai inglesi venivano versati in gin, quello che adesso sarebbero i buoni past, ai tempi Era semplicemente delle quote di gin. Vabbè, che per chi come me spende metà dello stipendio in Ceres, insomma, la cosa più o meno uguale. Vabbè, chi se ne frega. L'ubriachezza prolungata porta alla fiacchezza e all'oblio. I lavoratori divengono incapaci di lavorare e, messi alle corde, si danno dunque alle rapine. Quindi innanzitutto bisogna farli smettere di bere, quindi neanche più il diritto all'alienazione. Bisogna rafforzare la sicurezza con un corpo di sorveglianza robusto e in armi, più o meno uno ogni 20 case, stipendiate dai proprietari stessi delle case, per lavorare dal tramonto all'alba. Per facilitare il lavoro, le strade devono essere illuminati, anche questo a carico dei padroni di casa. I quartieri poveri, che non possono permettersi le ronde, devono essere recintati e sorvegliati da un guardiano che controlla le entrate e le uscite. E già questo la dice lunga. Mo i ghetti, diciamo che invece di avere un muro attorno, hanno una militarizzazione delle strade. Al contrario, i quartieri ricchi, quelli sì che vengono recintati, vengono chiusi, ermetizzati, adesso magari con delle ZTL, in futuro chissà, comunque delle enclavi per ricchi all'interno della città. Questo è già presente, per non disturbare i buoni borghesi, i buoni ricchi dalle loro attività, mostrandogli l'altra faccia della loro ricchezza, ovvero la povertà e il disagio diffuso. Ma andiamo avanti con quello che diceva Defoe nel Settecento. C'è naturalmente da eradicare la corruzione morale delle donne e dei ragazzini, riportando una sorta di obbligo a frequentare le chiese e le sue funzioni. Anche in questo caso possiamo trovare un parallelismo in quello che, per quel che riguarda i prigionieri, sono i percorsi di reinserimento, e per quel che riguarda i poveri invece sono i corsi di formazione. Insomma, non possono star lì a fare quello che gli pare, a cercare di svangarsela a loro modo, devono essere all'interno di una cornice statale, possibilmente delegata anche a qualche associazione, perché no, cristiana. Ma intanto le altre associazioni spesso e volentieri sono oratori laici, ma cambia poco. Dunque, poi servono i ricoveri per i senza tetto, perché si dice che i mendicanti sono gli occhi dei criminali vagabondando qua e là per tutta la città. Bisogna rinchiuderli la notte, obbligo di presentarsi la sera e la chiusura dei locali che servono alcolici dopo il tramonto. Anche in questo caso il parallelismo con i mini market è veramente alla luce degli occhi. Infine, chiusura totale dei bordelli e delle cantine, luoghi di sedizione e di traffici loschi. Va anche regolato l'affitto e la responsabilità sulle carrozze a noleggio, spesso complici dei rapinatori, obbligando, addebitando la responsabilità diretta ai proprietari. Infine va sradicato il problema dei mendicanti e della povertà con un controllo sui prezzi di beni di prima necessità, che non può essere imposto dalle categorie di commercianti come per esempio i panettieri e il carbone. A tutto questo ci vuole rapidità nei processi, in cui non vanno ammesse testimoni a favore del catturato né concedere la grazia. Questo è un po' l'elenco riassunto delle soluzioni che Defoe proponeva nel pamphlet, un metodo efficace per prevenire i crimini di strada. E vediamo come già nel 1702, laddove fioriva il capitalismo, ormai prendeva la sua forma, anzi forse addirittura la sua forma migliore, perché poteva tranquillamente sterminare dei popoli, sterminare delle resistenze contadine, sterminare tutto ciò che non si inquadrava all'interno del suo ordinamento, e lo poteva fare abbastanza in pace. Comunque ci sono delle gran contraddizioni anche a quei tempi, per esempio la criminalità nella metropoli Londra, e dunque la retorica per insomma fermare questa piaga sono un po' gli strumenti che ancora oggi si danno i vari sindaci, sceriffi, nella lotta contro il degrado, o meglio nella lotta contro le classi poveri: lavoratori, prostitute, marinai, soldati, mendicanti e vetturini. Si vanno a colpire i luoghi di ritrovo e la vita notturna. Nella società ideale solo il lavoro e la chiesa devono essere concessi, e anche adesso più o meno lo svago, se non è all'interno del concetto della cultura, non esiste, o se non è nel concetto della movida, che è un prodotto del capitale, quella valvola di svago ad alto prezzo oltretutto, che si concede alle persone, naturalmente sempre il venerdì e il sabato, naturalmente in dei luoghi circoscritti e con buona pace dei residenti che potranno sopportare. Ma insomma, bisogna farla girare questa economia, no? E però siamo anche dall'altra parte, nell'epoca della formazione dello Stato illuminista, possiamo dire tra virgolette dello Stato sociale, anche siamo abbastanza lungi da avere degli scontri di classe, ancora era in formazione il proletariato urbano, c'erano state tante rivolte contadine distrutte, eliminate. Ricordiamo le lotte dei Diggers nell'Inghilterra, ma anche le lotte delle minoranze religiose, come per esempio i quaccheri. Dunque, nella formazione dello Stato si mostrano anche idee progressiste, come il controllo dell'inflazione dei prezzi, i dormitori, la giusta redistribuzione e... e la responsabilità dei mezzi, non al conducente ma insomma diciamo all'azienda. Queste sono un po' le note che possiamo dire possiamo dire che cercano di sradicare il problema della povertà e non invece gli effetti di questa. Comunque tantissime ancora le comunanze con i nostri tempi. Se pensiamo che al posto del crack, del posto del gin ci mettiamo il crack, se al posto dei pub ci mettiamo i mini market, se al posto dei bordelli, le cantine, scriviamo spazi sociali. E andiamo a concludere questa puntata di C'è le storie, anche perché a me mi si sta bruciando la gola, con l'ultimo opuscolino che c'entra, però va dall'altra parte della barricata, perché è veramente un opuscolino incendiario, uscito qualche anno fa per quei loschi degli Indesiderabili Edizioni, e si intitola Bello come una prigione che brucia. Che ha dato il nome, ha preso il nome, chi lo sa, dalla trasmissione anticarceraria e contro la società della sorveglianza, che va in ordine il lunedì mattina dalle 11 all'1 in quella delle libere frequenze di Radio Blackout. E invece questo opuscolino qui, ambientato nella Londra del 1780, parla dei cosiddetti Gordon's Riot, ovvero delle rivolte che hanno bruciato Londra per una settimana, appunto in quel giugno del 1780. Perché e per come, ve lo vengo a raccontare negli ultimi 10 minuti di questa puntata. Londra, 4 giugno 1780. Migliaia di persone sono riunite davanti alla Camera dei Comuni, dove verrà presentata la petizione popolare firmata da 44.000 persone per l'abrogazione del Catholic Reflex Act, la legge che dispone alcune concessioni ai cattolici, ma soprattutto che permette di arruolarli. Sono gli anni di massima espansione dell'impero coloniale inglese, e quella focolai indipendentisti minacciano il potere della corona. Dunque serve altra carne da cannone. Ma torniamo alla Camera dei Comuni per raccontare una settimana di rivolte e ubriachezza che ha sconvolto tutta Londra. La folla siepata al di fuori dal Parlamento, non appena scorge i primi deputati in carrozza, li accoglie con urla e insulti, mentre i manifestanti più veementi iniziano a intimidirli, strattonandoli e mollando anche qualche ceffone dei deputati meno popolari. I deputati, di fronte all'atteggiamento minaccioso dei manifestanti, rinviano la discussione di qualche giorno. Adirata dal comportamento dei parlamentari, la folla si disperde per le vie della città, si registrano scontri con la polizia e la cappella dell'ambasciata del Regno di Sardegna viene assalita e distrutta. Poi la volta di quella dell'ambasciata di Baviera. Il 6 giugno i manifestanti, accorsi nuovamente davanti al Parlamento, molto decisi a far sentire le proprie ragioni, vennero subito caricati dalla cavalleria, che disperde così l'assembramento. Con gli animi infervorati, i rivoltosi si diressero verso Covent Garden e diedero fuoco a una stazione di polizia ed alcune abitazioni di appartenenti alla nobiltà e all'alta borghesia, come quella del conte di Mansfield, noto per le sue idee liberali, e di altri esponenti politici di diverso orientamento. Furono incendiate le abitazioni, altre abitazioni, venne saccheggiata e incendiata la distilleria Longdale. Da qui il fuoco, alimentato dall'alcol, si estese rapidamente alle case vicine e in tutto il quartiere. Furono assalite le prigioni di Fleet Street, di King's Beach, di Marshalsea, di Newgate e la casa correzionale di Surrey. Furono distrutti gli alloggi degli esattori del ponte di Blackfriars, che allora era un ponte a pedaggio sul Tamigi. Venne dato all'assalto alla Banca d'Inghilterra, che però fu respinto. Soltanto il giorno dopo le autorità si organizzarono per reprimere la sommossa, chiamando gli abitanti a difesa delle loro proprietà e chiedendo collaborazione alla London Military Association, formata da volontari. Nobili e borghesi protestanti, che avevano promosso le prime manifestazioni, abbandonarono le proteste quando si resero conto che venivano minacciati i loro interessi. Per di più costruirono milizie volontarie in appoggio alla polizia e all'esercito. Lo stesso Lord Gordon, colui che aveva aizzato la folla contro l'avanzata dei cattolici, abbandonò ben presto il turbine e si organizzò per reprimere la rivolta. Vi furono nuovi incendi, specialmente nel popolare quartiere di Southwark, e un nuovo attacco alla Banca d'Inghilterra fu respinto sfortunatamente ancora una volta. Il 10 giugno gli incendi cessarono. La Londra di quei tempi è una città operosa e in espansione. Aprono fabbriche, il porto è un via vai di merci da e per i quattro angoli di globi, i contadini divengono proletari e il potere gioca la democrazia sotto forma di monarchia parlamentare in un quadro ideologico di imperialismo universalista. C'è però un nemico che può attanagliare la società del progresso, e questo è la Chiesa Cattolica, sempre reazionario, nemico di ogni libertà. Dunque una legge che apre cattolici è malvista, addirittura in Scozia viene ritirata immediatamente ai primi tumulti. A cavalcare l'onda del malcontento è un tale Lord Gordon, che fonda l'associazione protestante e raccoglie le firme per il referendum abrogativo e indice la manifestazione a St. George Fields, un enorme prato a sud del Tamigi. Tra la folla ci sono onesti borghesi, bottegai, operai, ma poi si unisce anche il popolino, i malviventi, i negri delle colonie scappati dalla servitù. Al gin si unisce il rum e il mormorio diventa ben presto tumulto. Tutti i lord che escono dalla Camera e cercano di allontanarsi dal Parlamento vengono malmenati e derubati. Ciò non basta per non far respingere l'appello popolare. Ora bisogna respingere il popolino, o meglio, la canaglia. Poco prima delle 9, un modesto distaccamento di fanteria e di cavalleria agli ordini del giudice Eddington viene spedito nei dintorni del Parlamento assediato. La truppa si fa largo tra la ressa e il baccano con la spada sguainata. Il giudice Eddington dà allora l'ordine alla truppa di caricare. Il tentativo di carica che segue genera il completo disorientamento. Priva di slancio, la cavalleria si mette in moto fiaccamente, contribuente al pigia pigia. La folla, ebbra e compatta, viene giù dappertutto come un castello di carte, cosa che scatena non il panico ma l'ilarità generale. I corpi si accasciano dolcemente gli uni sugli altri, l'emozione popolare rischia di trasformarsi in pubblica ammucchiata. Se gli uomini d'ordine ne rabbrividiscono, gli uomini della truppa sono sempre più tentati di fraternizzare coi gaudenti, i quali hanno gin e donne e sembrano padroni di tutto eccetto della loro esaltazione. La buffa incongruità della situazione, il passaggio senza mezzi termini dalla tragedia alla commedia, l'effetto contagioso del buon umore, le carezze scambiate abbondantemente nella mischia, tutto concorre a estendere e a prolungare gli scoppi di risa. Capi popolo e referendisti tornano a casa scontenti. Il resto si riversa nelle birrerie e quella stessa notte i simboli del papato a Londra, pochi, a dire il vero, sono date alle fiamme. Verranno arrestate 13 persone e il loro trasferimento in carcere diverrà un enorme corteo solidale che si riverserà poi a devastare il ghetto irlandese, considerato cattolico. Ma che serve mettere a ferro e fuoco un ghetto quando Londra pullula di magazzini, distillerie e prigioni? Lunedì mattina Londra è invasa da un'orda ribelle che saccheggia, incendia e beve tutto quello che trova. L'attività parlamentare è sospesa, le truppe si tengono al riparo. Lord Gordon disconosce la rivolta, ma quella continua ad acclamarlo. Non gli rimane che sparire dalla circolazione. La sollevazione sembra rinnegare definitivamente il suo fondo puritano e perdere le sue illusioni politiche. Le aspirazioni egalitarie dei gioiosi compari comoari se la ridono dei principi dell'individualismo mercantile e del suo arsenale giuridico, che non lasciano ai poveri altra libertà che quella di vendersi all'incanto del mercato del lavoro. Questo primo assalto contro la miseria dell'era delle macchine porta, urtandosi frontalmente all'organizzazione mercantile e giuridica della società, un colpo fatale al dibattito teologico che maschera sempre più imperfettamente le poste terrestri della controversia sociale. Insorta sotto la bandiera del puritantesimo, la sollevazione viene rapidamente sostenuta dalla dissolutezza e si dà per mezzo e per scopo il godimento socializzato. È così che l'importuno personaggio di Dio lascia a sua volta una scena di cui temeva le zone d'ombre. L'odore del sesso e dell'acquavita, le bestemmie e le ribalderie, tutto lo indispone qui. E l'affermazione di una razionalità inseparabile dalla rivolta rischia di essergli fatale. L'Inghilterra ha perduto la sua pietà. Non resta per replicare al popolo che un pugno di secondine assediate nella loro Bastiglia di Newgate. La notizia che annuncia che la più grande prigione del regno è sul punto di essere presa d'assalto dalla folla fa il giro di Londra e in un batter d'occhio attira decine di migliaia di curiosi. Le alte mura di Newgate stanno per crollare. Il diritto è nudo. Dopo Newgate si aprono le prigioni di Bridewell, la New Prison, la prigione della Fleet. 700 prigionieri sono ora a piede libero e si uniscono alla folla. A fine insurrezione ci sarà solo una prigione ancora in piedi in tutta Londra. Poi tocca alle case dei magistrati andare a fuoco, quelle dei lord e degli arcivescovi. Tutto, i loro quadri, le loro vessige, i loro interni delle case arricchirà il falò della rivolta. Il 7 giugno 14.000 militari arrivano in città e si schierano a difesa dei centri di commercio e del potere. È un massacro. Se la rivolta ha visto scorrere pochissimo sangue, la reazione è feroce. Chi non cade sotto i colpi dei militari verrà appeso alle forche. Ormai Londra assomiglia a un enorme campo militare. Tutti i piccoli focolai vengono spenti sul nascere. Ci penserà il neonato ordine dei giornalisti a calunniare e infamare i rivoltosi, mentre la storiografia borghese eliminerà ben presto questa vicenda dalla storia.